Noi qui, io sono Giulia e questa è Anna e noi rappresentiamo il gruppo del sabato, quelli del sabato. Ci riuniamo ogni sabato e parliamo un po' di tutti gli argomenti che ci vengono in mente attuali. Iniziamo anche questo discorso qua. Vi preghiamo di parlare al microfono, così tutto viene registrato e poi potete anche sentirvi. Quando volete parlare, dite prima il vostro nome, così sappiamo tutti chi parla.
Ok, allora, l'incontro di oggi si intitola Io straniero, tu italiano, coetanei qui. I titoli degli incontri sono stati scelti dal gruppo l'anno scorso e questo titolo è stato scelto perché comunque l'argomento degli stranieri o delle persone di altra nazionalità è un argomento che ci tocca da vicino, sia per quanto riguarda, cioè soprattutto a noi giovani, per quanto riguarda l'ambiente nelle scuole, il contatto con persone di cultura diversa e così. E quindi è un tema molto attuale e a questo proposito ne approfitto per fare pubblicità a questo insieme di incontri che si intitolano Europa Multiculturale, prenderanno avvio alla fine di marzo e sono personaggi di rilievo che vengono a parlare di temi comunque simili. Ok. Allora, allora il tema è molto attuale, quindi per quello l'abbiamo scelto. E mi dai i dati che non ce li ho. Allora, in Italia abbiamo guardato un po' in internet, ci sono 4,3 milioni di stranieri, e quindi più o meno il 7% della popolazione, il 22% di questi sono minorenni. Quindi, soprattutto poi nelle nostre zone, quindi c'è un gran numero di persone di altra nazionalità che viene con noi a scuola regolarmente. Allora, noi volevamo prendere questo argomento da un punto di vista un po' diverso da quello che si tratta di solito nei giornali, non dal punto di vista della separazione o della divisione tra stranieri e italiani, a volte anche del razzismo, della contrapposizione, dell'odio che c'è, ma volevamo prenderla da un punto di vista più umano, più amicale, come si può creare un rapporto di amicizia con queste persone, magari cos'è che ci impedisce o che ci quali sono le barriere che a volte ci creiamo nei nostri rapporti quotidiani. E per questo noi volevamo partire con delle esperienze concrete. E Giulia viene dall'Ucraina, io sono italiana però ho mia madre è spagnola, mio padre è italiano, quindi comunque ho un background culturale che diciamo è un po' diverso da quello che i miei compagni hanno. E quindi volevamo partire proprio dalle nostre esperienze per poi parlare di altri argomenti collegati. E per partire noi abbiamo scelto un piccolo estratto scritto da un bambino e pubblicato nel giornale nel venerdì di Repubblica, non mi ricordo la data, 5 febbraio 2010. Questo bambino scrive, a proposito dell'emigrazione, i bambini non sono migrati in Italia, sono portati perché li portano i loro genitori. Se era per me, io qui non ci venivo.
E qua mi connetto io perché io quando ero piccola avevo 10 anni, era una bellissima estate e mia mamma viveva in Italia perché è immigrata, perché noi non abbiamo avuto la fortuna di avere un padre che ci aiuti e quindi lei doveva fare tutto lei da sola, doveva guadagnare i soldi e non ce la faceva in Ucraina ed è andata in Italia. Poi un'estate è venuta da noi, come al solito, e poi mi ha portato con sé, non mi aspettavo per niente, cioè non sapevo, ero così impaziente di vedere come sarà un altro paese, ero tanto preoccupata per la lingua perché pensavo che sarà il problema più grande imparare la lingua diversa. Poi invece mi ricordo che siamo venuti, ho guardato un po' in giro, era tutto così un po' diverso, più pulito, più nuovo. Non c'erano persone per strada.
Tu non volevi venire?
e io non volevo venire. Poi mi sono trovata a scuola un po' sola, perché si isola così, quando non sai parlare la lingua e poi magari i bambini si divertono tanto, quando non sai dire niente, poi loro si divertono tanto a dirti cose e tu non riesci a capire. E invece poi cominci a capire, comunque, poi sono rimasta un po' isolata. Così. Poi voi avete tutti i vostri parenti vicini, io li ho tutti là, ho solo la mamma.
Allora, da un altro punto di vista, questo è, sì, ci sono sia le persone che vengono da altri paesi, magari costrette, perché gran parte dei giovani non sceglie di venire qua, cioè sono scelte che prendono i loro genitori. Spesso devono andare via dalle loro case senza salutare neanche gli amici, quindi sono scelte comunque difficili. Dal mio punto di vista, io questa cosa la vivo nel senso che io sono sia spagnola che italiana e sono, non sono, e sono tutte e due, ma a volte né uno né l'altro, nel senso che è difficile a volte far convivere questi due aspetti, perché la cosa che più pesa a volte è il fatto di non trovare nessuno disposto ad ascoltare, nel senso che se io vado in Spagna vivo esperienze che magari in Italia non vivo. E anche tra gli spagnoli è difficile trovare qualcuno, cioè tu puoi dire sì, guarda, in Italia si fa così, in Italia si fa colà, è tutto diverso, ci sono cose più belle, più cose più brutte, però magari le persone inizialmente ti ascoltano, poi invece perdono interesse e si chiudono. E quindi penso che questo aspetto dell'ascolto sia la cosa più importante magari per creare un legame, perché la difficoltà proprio di legarsi a persone di altre nazionalità sta a volte anche nel pregiudizio, ma molto spesso sta nel fatto di non riuscire ad ascoltare, o comunque di sapere di avere tante cose da dire, ma di non trovare qualcuno che sia disposto a, o che sia curioso anche, sia disposto ad ascoltarle. Quindi è proprio il dialogo spesso che manca. Cioè, io non riesco in questo momento a spiegare quello che sento, quello che sento, però è un come se. Cioè, aspettate un attimo. Avere proprio. Sentire di avere una ricchezza dentro, magari anche per gli altri, e di non poterla condividere. E quindi quello che si ottiene è che sembra di non essere né di qua né di là. Se io sono in Italia, vorrei essere in Spagna, vorrei essere spagnola. Se io sono in Spagna, vorrei essere italiana. Quindi è proprio una via di mezzo. E sarebbe bello proprio riuscire a completarsi, nel senso a convivere con queste due nature, che sia nel mio caso, ma anche nel suo, perché anche lei, se è qui, magari sente tanto la mancanza dell'Ucraina, ma se è lì, probabilmente sente tanti aspetti dell'Italia che le mancano. Quindi, cioè, l'importante sarebbe riuscire internamente, dentro se stessi, a creare questa integrità, ma anche poi, ma proprio, cioè, questa integrità non la si raggiunge da soli, c'è bisogno anche dell'aiuto degli altri, del contributo, insomma.
Sì, è già difficile parlare di problemi con, per esempio, gli amici, eccetera. È ancora più difficile parlare di cose che, di un altro mondo che non li riguarda. E magari se manca la curiosità, nessuno ti ascolta. E quindi è anche difficile capire di cosa parlare con gli altri.
Allora,
Senti.
È che perché bisogna le registrazioni poi vanno messe in internet.
Ok, volevo chiederti, io sono Michele, papà
Sì,
di un ragazzo
Michele.
di quasi 17 anni e uno di 8. E volevo chiedervi, ma la vostra difficoltà nel relazionarvi è verso i vostri coetanei o verso le persone in genere, o magari anche gli adulti?
No, io allora parlo per mia esperienza, io penso sia verso i miei coetanei, perché io ho tanti amici, insomma, non è che non ho problemi di relazione, però ci sono tante cose di me che sento di non poter raccontare, oppure sento che magari non possono, cioè non interessano, perché se magari non me le vengono a chiedere, cioè io sarei anche disposta a raccontare come vivo in Spagna, come cosa faccio, come funzionano le feste, cosa si fa la sera, cioè aspetti anche banali, però e sono tutte cose che io mi porto dentro, che sarei desiderosa di condividere, perché io ci passo tanto tempo della mia vita in Spagna, ci passo le estati, quindi lontano dai miei compagni. Però è, cioè, difficile trovare qualcuno che sia disposto così a... perché si parla comunque di argomenti in comune, di temi che, in cui tutte e due le persone possono dare magari un contributo. Quindi sono aspetti della propria vita che, nonostante gli amici siano amici cari, comunque con cui c'è uno stretto legame, sono aspetti della propria vita che è difficile mettere in comune, che è difficile dare agli altri, far condividere.
E di conseguenza tu comunque, tu o voi in ogni caso, prima di aspettarti che gli altri ti ascoltino e siano
più
disposti,
prendo anche l'iniziativa.
E più che prendere l'iniziativa, io almeno parlo per l'esperienza, sì, forse di qualche giorno in più, e non sarebbe meglio metterti te nelle condizioni di ascoltare quello che hanno gli altri da dire?
Certo.
E questo poi ti mette e ti facilita sostanzialmente il compito nell'esprimere e nell'esternare tutto quello
che hai.
Infatti
è quello che noi volevamo dire, perché noi ci mettiamo dal punto di vista di chi ha qualcosa da raccontare, però per quanto mi riguarda mi posso mettere anche dal punto di vista di chi ha qualcosa da ascoltare, nel senso di ha ricchezze da ricevere. Io sinceramente sono molto curiosa di natura, quindi a me piace molto ascoltare le esperienze degli altri, ma non so se sia una cosa che mi viene dalla mia esperienza, dal fatto che anch'io sento di avere qualcosa da raccontare, quindi so che posso imparare qualcosa ascoltando gli altri, oppure sia una cosa qualcosa che bisogna insegnare a fare magari. Cioè, anche certo che l'ascolto è importante, è uno proprio dei punti secondo noi fondamentali comunque per eliminare le diversità, perché se si fosse disposti ad ascoltare quello che gli altri hanno da dire, sicuramente si ricaverebbe una grande ricchezza personale. Quindi certo, sì, l'ascolto è fondamentale.
Anche a me piace tanto ascoltare quello che vogliono dire gli altri, però spesso i ragazzi in classe, a scuola, non è che ti ascoltano, ed è impossibile ascoltare sempre ascoltare e non dire mai. Perciò io, per esempio, tanti amici stranieri, perché loro ascoltano e raccontano anche, però sanno ascoltare di più.
Cioè,
sono Massimiliano, volevo dire che io c'ho la parente di mia nonna e mio nonno che carese, e mi dispiace che non sia potuta venire, perché ci sono sia i miei parenti che quando vado a trovarli le chiacchierò e così. Volevo farti una domanda, Iulia. Quanto ti mancano i tuoi parenti?
Tantissimo, Massimiliano. Io cerco sempre di chiamare la nonna, ma mi dispiace anche perché quando la chiamo mi vergogno da morire, perché io sono così lontano da lei e lei è lì che magari sta un po' male a volte, eccetera. Io non posso starle vicino, quindi non so, mi vergogno perfino a chiamarla, vorrei essere con lei.
Magari tornando all'argomento di prima, dato che, cioè, sul fatto dell'ascolto, cioè, io vorrei sapere se magari anche condividete questo punto di vista, cioè sul fatto che comunque il che gran parte degli ostacoli vengono proprio dal fatto di non voler magari no, o ascoltare o comunque sapere o mettere in comune magari le proprie esperienze. Non so se qualcuno avesse, cioè, o avesse un'altra opinione o comunque volesse aggiungere qualcosa a quello che noi abbiamo cercato di dire, insomma.
Oppure forse qualcuno vuole raccontare la propria esperienza.
Nessuno?
Io sono Chiara. Secondo me sì, sono d'accordo con voi, soprattutto sul problema dell'ascolto. Secondo me la gente non ascolta anche perché pensa di sapere come magari sia la situazione. Non so, per esempio di un problema di, non so, di una persona straniera. Una persona magari si ritrova anche a essere annoiata perché dice tanto so benissimo com'è la situazione là, non serve che qualcuno me la venga a dire. Non so, forse può essere anche questo il problema, perché io ho trovato persone che la pensano in questo modo. Cioè si bloccano inizialmente e pensano di sapere e non hanno intenzione di sentire altro.
Nessun altro ha niente da aggiungere?
È bella la questione dei racconti, ma è il modo di atteggiarsi gli uni con gli altri, il modo di rapportarsi. Non so, noi abbiamo parlato tanto di questi problemi, no?
Sì, sì.
Raccontate un po' quello che è stato il punto di partenza, perché non è tanto l'ascolto dei racconti, è proprio la reattività reciproca. Allora, in partenza voi avete detto, ma invece di parlare di razzismo, eccetera, ma alcuni dicono questo è razzismo, soprattutto ragazzi che si sentono non del tutto italiani, ma non più del tutto del paese da dove sono venuti i loro genitori. È lì il problema forse, no? Cioè, lì che avviene l'attrito vero. Non so se volete verificarlo, anche sono tanti qui presenti che avevano accennato a questo problema reale, no? E dopo se potete dire la vostra impressione circa la scuola, se la scuola aiuta, se ci sono ambienti che aiutano un poco, oppure no, ecco.
Ok, allora, cercando di fare comunque un collegamento con la questione di prima, noi siamo partiti da questo aspetto dell'ascolto per dire che forse quello che più ci impedisce anche di rapportarci, comunque di ascoltare, cioè a parte comunque una mancanza, cioè magari non c'è curiosità eccetera, ma a volte sono anche il sentire che c'è una diversità, nel senso sentire che noi siamo una cosa e chi ci sta accanto magari è un'altra. E proprio noi, anche negli incontri precedenti, eravamo partiti proprio da questo aspetto della diversità. Che cos'è che fa la diversità? E poi anche c'era una riflessione su che cosa si può intendere oggi per razzismo. Nel senso che molto spesso, cioè io adesso in questo momento esprimo una mia opinione personale, che poi non vorrei, cioè non è assolutamente, è una mia riflessione. E io penso che la parola razzismo in questi anni sia un po', cioè in questi tempi, sia un po' troppo come utilizzata anche dai giornali. Perché se lo si va a cercare nella sua definizione, cioè originale, nel senso proprio l'origine della parola, non parlo degli atteggiamenti razzisti, che sì, quelli ci sono a volte, però proprio l'origine della parola, secondo me è difficile trovare una, sembra che moltissima gente in questo periodo sia razzista, da come la mettono i giornali, ed è difficile, cioè io sinceramente non credo che l'umanità sia così, cioè sia in questo modo, perché se si va a cercare l'origine, cioè la vera, il vero significato di razzismo sarebbe che insieme degli orientamenti e degli atteggiamenti speculativi e pratici che partendo da premesse pseudoscientifiche circa la divisione dell'umanità in razze diverse distinguono fra razze superiori e razze inferiori e propugnano o attuano comportamenti che vanno dalla discriminazione sociale a quella giuridica, istituzionale, eccetera. Cioè io, ci saranno sì persone, ma non riesco a pensare che veramente ci sia qualcuno che considera il proprio vicino di casa di una razza inferiore e per questo degna di essere discriminata, punita, messa al margine. Cioè, io non penso che sia questo il vero problema. Cioè, non credo veramente che ci sia gente che ancora crede che magari la persona nera che ci sta a fianco, la persona di altra nazionalità, sia inferiore dal punto di vista anche biologico, cioè proprio inferiore scientificamente. Io penso che sia più un insieme di atteggiamenti che magari derivano da quelli che erano gli atteggiamenti razzisti, quindi magari c'è una certa consapevolezza della propria superiorità, ma non in senso biologico, magari in senso dici quello ha meno opportunità di noi, quindi noi siamo un po' più agiati, e forse in questo senso. E poi sono atteggiamenti che derivano secondo me più dalla paura, sicuramente, dal disinteresse verso quello che può darci l'altra persona, dall'ignoranza e poi dall'ostilità. E molto spesso, secondo me, non bisognerebbe parlare di razzismo, non bisognerebbe parlare di razzismo, ma più di forse di xenofobia, cioè nel senso di paura di qualcosa che non si conosce. E io non so se voi non so se sono stata chiara o se voi potete condividere questo tipo di riflessione, però forse è proprio questo il problema, che la parola razzismo si usa tanto, ma la usano sia quelli che la usano entrambi i lati, diciamo, della medaglia, perché da una parte si tacciano di razziste molte persone con questa parola, che ha un significato molto forte e che poi viene ribaltata magari da chi lo sente su di sé, e viene ribaltata nel senso che qualunque atteggiamento, magari che non ha niente a che fare col colore o con la religione diversa o col fatto di provenire da un'altra nazionalità, qualunque atteggiamento poi, anche se non esplicito, viene tacciato di razzismo, perché anche un semplice dire mi è capitato, cade la gomma, cade una gomma per terra o qualcuno la butta per terra e mi dicono raccoglila. Un ragazzino che io facevo dopo scuola con dei ragazzini, venivano da tutte le parti del mondo, mi dicevano mi è caduta la gomma, me la raccogli? Me lo dicevano con un tono come raccoglila. Io dico no, erano ragazzini, o educatrice più o meno, quindi vai tu e te la prendi. E questo bambino, forse per scherzare, non lo so, mi dice allora tu sei razzista. No, non è così. Cioè, bisogna distinguere le cose, quindi secondo me in questo periodo anche i rapporti sono diversi, perché c'è questo velo che si estende ovunque, questa idea che qualunque atteggiamento possa essere razzista, e quindi i rapporti sono difficili perché c'è questa diffidenza da entrambe le parti. Quindi io non so se voleste voi anche aggiungere qualcosa a questo proposito, o magari darmi un'altra visione del...
Io sono Michelangelo.
Piacere.
Allora, secondo me il vero problema è che, a parte come hai detto tu, viene considerato razzismo e di conseguenza razzista qualunque atteggiamento, qualsiasi persona che discrimini una qualsiasi altra persona o cosa. Io posso dire a te, tu hai le scarpe diverse dalle mie e mi prendi in giro perché io ho le scarpe diverse dalle tue, quindi sei razzista, anche se è per un motivo futile. E il vero problema che può stare nella persona, secondo me, è che ci sono persone che ci stanno antipatiche, per dire, di qualsiasi nazionalità, che possono essere italiani, spagnoli, francesi, americani, però magari sentendosi più forti nella propria comunità e si prende di mira questa persona sentendosi appunto più forti, quindi con un pretesto in più per deriderla o per dire tu mi stai antipatico. Quindi tu mi stai antipatico e in più sei anche diverso. Quindi è una cosa alla fine che gira in tutto il mondo. Chi viene qua in Italia magari è così, se sta antipatico qualcuno, se io vado in un altro paese così perché sono italiano, quindi credo che sia un problema alla fine globale. Questo è.
Io mi riallaccio un attimino al discorso, all'esperienza che hai vissuto te con quel bambino che ti ha detto raccoglila, se non la raccogli sei razzista. Fondamentalmente questo non è altro che l'espressione di quanto noi genitori siamo dannosi. Noi siamo qui, abbiamo un figlio, come ti ho detto, di 17 anni, siamo venuti per capire e cercare di comprendere cosa pensa il nostro figlio, e mi dispiace che non ci siano tanti altri genitori, sarebbe stato splendido. E a parte questa premessa dico e ribadisco che secondo me chi effettivamente crea l'atteggiamento razzista o xenofobo, come hai detto te prima, e condivido al 100%, perché la paura del diverso sta facendo parecchio danno. E questo inevitabilmente viene trasmesso a voi ragazzi, ai nostri figli, che inevitabilmente si relazionano con un atteggiamento sbagliato ai propri coetanei di provenienza magari dell'est, del nord, del sud, non ha importanza da che parte del mondo. Io ho vissuto all'estero per lavoro e posso dire sinceramente che ho avuto esperienze poco positive, ma questo non mi mette nell'atteggiamento o nel diritto di avere un comportamento sbagliato nei confronti di chi sta venendo nel nostro paese con desideri, come dire, di trovare un qualcosa in più che naturalmente nel loro paese non hanno avuto modo. Ripeto, secondo me l'errore più grosso lo facciamo noi genitori nel non insegnare la fratellanza, l'amore e soprattutto il dare una mano a chi ha bisogno. E questo metterebbe tutti voi in un atteggiamento molto diverso, l'uno all'altro.
Sono Victoria, vengo dal Ghana, compagna di classe dell'Anna. Mi trovo d'accordo con lei quando parla di xenofobia, perché in questo periodo si può parlare proprio di paura del diverso, nel senso che posso parlare per esperienza personale che ho notato questo atteggiamento di paura nel confronto dello straniero, nel senso che quest'estate, anche negli estati scorsi, durante le vacanze estive, cercavo un lavoro per passare il tempo. Faccio gli annunci, metto un numero sul giornale, chiamano, sei pronto? Chi sei? Parlo correttamente, mi chiedono ma da dove vieni? Dal Ghana. Ah, ok, bon, arrivederci. Cioè, nel senso, la scoperta del fatto che io non sia italiana, anche se parlo correttamente la lingua cioè, il mio modo di fare è tutto, è simile anche allo stile di vita occidentale, solo il fatto di provenire da un altro paese, oppure il fatto di essere comunque non italiano, oppure di non appartenere allo stesso ambiente di cui loro vogliono, mi esclude appunto dal partecipare oppure dal far parte di una cosa. Questa esclusione ci porta anche a noi stranieri ad avere un atteggiamento di, non dico ostilità, però di mi sento esclusa, mi sento di non far parte di un paese che, sinceramente, io da quando sono qui da piccolissima, quindi non ho avuto esperienze sgradevoli, ma crescendo mi sono accorta che esiste ancora questo atteggiamento di xenofobia e di paura di uno che non fa parte del, cioè, tra parentesi, sistema. E questo, cioè, indubbiamente suscita dispiacere. A me dico sempre che è una tristezza, però cioè, suscita comunque un atteggiamento anche diverso dal mio punto di vista nei confronti della, degli altri.
Sì, io mi chiamo Gabriele, ho 20 anni, sono italiano e volevo dire, raccontare la mia personale esperienza di questi ultimi 2 anni. Perché? Perché io ho sempre vissuto a Pordenone, ho sempre avuto compagni di classe italiani. Questa grande ondata che è arrivata io non l'ho vissuta, Adriano era in classe con me, noi eravamo tutti, praticamente tutti, sì, non c'era nessuno straniero. Forse sì, ecco, una ragazza su 27, quindi... Però devo dire, da quando sono andato all'università, io sono andato a Trieste, e posso dire che Trieste è, secondo me, poi da come vedendo anche, sentendo altre esperienze, però è la città più multiculturale d'Europa. Perché? Non tanto perché ci sono molti stranieri, ma perché c'è veramente di tutto. Trieste ci sono moltissimi appartenenti all'ex Jugoslavia, quindi croati, sloveni, serbi, ci sono moltissimi albanesi, rumeni, moltissimi arabi. Io ne ho conosciuti tantissimi di arabi, ho tantissimi amici arabi, libanesi, siriani, egiziani, e posso dire che fra noi ragazzi, anche tra chi è più chiuso, però non c'è, cioè io non vedo tutte le barriere che ci sono, e che ad esempio quando leggo i giornali, oppure quando parlo con qualcuno che ha 50 anni, cioè io quei ragazzi là, per me sono ragazzi come gli altri, cioè non vedo nessuna differenza. Poi alcuni di loro mi hanno detto, beh dai, io sono qua solo per studiare, poi me ne vado, però c'è Olti, un ragazzo albanese che conosco, che il prossimo anno prende la cittadinanza, lui vuole vivere qua, lui sta studiando ingegneria e vuole vivere qua. Quindi, cioè, io penso sia solo un problema di ignoranza, che però noi, mi dispiace dirlo, però ci portiamo dietro per colpa, per responsabilità dei, come forse ha detto il Signore, dei genitori, cioè di quelli grandi. Perché per noi giovani, quei giovani che si comportano in maniera razzista, lo fanno perché sono timidi, hanno paura, non sanno cosa pigliarsi, e allora vogliono fare i fighi e dicono, ah, tu sei, ma per il resto non è così. Cioè i giovani, io personalmente mi sento, non è che mi sento italiano, ma non voglio dirlo perché non mi piace l'Italia, ma io mi sento molto di più europeo, perché penso che quel futuro sia l'Europa, e un'Europa multiculturale, cioè è inutile che ci prendiamo in giro, il futuro è quello. L'Italia ha un tasso di natalità bassissimo, saremmo calati un sacco se non fossero arrivati così tanti stranieri, e quindi penso sia comunque il problema sia in alto. Ultima cosa, faccio un esempio, stavo parlando con un mio ex compagno delle medie e io gli ho detto, eravamo in treno, gli faccio, ah, sai, adesso che arriviamo a Trieste io ho una fame, sono 8:30 di sera, vado a mangiare il kebab. Lui mi ha guardato e mi ha detto, cosa vai a mangiare? Il kebab? Ma va là, io adesso vado a casa e mi vado a mangiare la brovada col muset che mi ha fatto mia nonna. Io ho detto, va bene, a te piace quella, a me piace il kebab, però, cioè, sì, non vedo perché dovrei essere, mi piace il kebab a me. E questo atteggiamento molto, cioè, xenofobo a livello gastronomico, ma che riguarda poi tutto, c'è in tante persone, che poi vengono trasmessi ai ragazzi, ma non penso che lui pensasse veramente quello che diceva, lo diceva perché c'era sua nonna che gliel'ha detto.
Mi inserisco a questo punto. Per quello io insistevo prima sul valore della parola, perché secondo me, oltretutto, è proprio la parola che, cioè, nei giornali, nella televisione, che inserisce questa cosa che in realtà non dovrebbe esserci. Perché i rapporti, e il problema è che i rapporti umani, tra italiani, tra italiano, straniero, eccetera, sono normali, cioè tra due italiani sono uguali, cioè sono gli stessi. Se io ho un'amica italiana o io sono amica sua, cioè sono gli stessi rapporti, lo stesso, possiamo litigare, possiamo stare possiamo essere amiche, ma non è un motivo di... Se io litigo con la mia amica italiana, litigo perché mi ha dato fastidio qualcosa che mi ha detto lei, oppure che ha fatto, e la stessa cosa vale per lei. Però a volte sembra che se io litigo con lei, sia per un motivo X che riguarda il fatto che lei viene da un'altra nazionalità. E questo, secondo me, viene proprio dall'uso della parola razzismo e da come i giornali o la televisione trattano questo argomento. E probabilmente è questo anche uno dei tanti errori. Cioè, anche la scuola o gli ambienti di lavoro dovrebbero aiutare in questo aspetto. Perché non è il colore che conta o la religione. Cioè, quello che conta è la persona che si ha davanti. Quindi i rapporti con quella persona esulano esulano da tutti gli aspetti culturali di quella persona o dalla sua nazionalità. E quindi questo è un altro, cioè, per ricollegarmi anche più o meno a lui, cioè, questo è un altro degli aspetti. Cioè, in fondo i rapporti non avrebbero ragione di essere diversi. Cioè, ovviamente ci sono degli elementi di diversità, perché la diversità poi è anche una ricchezza, cioè è importante, tutti gli uomini tra di loro sono diversi e come lo sono due persone di diversa nazionalità è normale, perché mentre tra due europei o tra me e lei, cioè lei ha delle differenze da raccontare della sua società rispetto alla nostra, se vuoi.
Sì, dai.
Cioè, ci sono, ne dà un esempio, però...
Cioè, dai. Praticamente... Tutte le persone sono diverse e ci sono delle diversità tra voi italiani e persone non italiane, perché comunque ogni paese ha una propria storia, ha una propria cultura, infatti. E abbiamo anche noi che siamo venuti, io per esempio sono venuta da grande, non da piccolina, ho ricevuto un'educazione diversa, sono i primi anni della mia vita, li ho passati in una società molto diversa. Per esempio da noi non dico che si sta proprio male, però magari non tutti si possono permettere i computer, internet, e si risparmia, cioè c'è tanto tempo libero senza internet, eccetera. Allora le persone escono per strada, c'è sempre tanta gente e si può conoscere tante persone. E infatti io quando sono venuta qua e non vedo nessuno per strada che si può conoscere, io mi sono trovata anche un po' che non sapevo neanche cosa fare. Era strano. Noi in Ucraina facevamo prima parte dell'Unione Sovietica e quindi c'era il socialismo e c'era una politica proprio che i giovani venivano spinti a fare del loro meglio, a impegnarsi a scuola e in tutto quello che facevano, a spingere le proprie possibilità proprio al massimo. E poi le persone che veramente erano brave in qualcosa raggiungevano dei risultati, si davano gli appartamenti, ci si regalavano gli appartamenti, eccetera. Si viveva bene, chi era in grado di fare qualcosa bene si viveva bene, e allora tutti si impegnavano davvero, e anche i nostri genitori che ancora facevano parte dell'Unione Sovietica, c'erano quando c'era l'Unione Sovietica, sono stati educati con questo stimolo e cercavano anche di educare noi così. Infatti anche a scuola magari sì, non c'è questa, magari durante un'ora che il prof non è in grado di spiegare bene, non è in grado di tenere la classe, c'è un disastro, non esiste, non perché ci bacchettano tanto, perché noi siamo interessati, perché i nostri genitori ce l'hanno insegnato, poi arrivi in una società così diversa e magari anche guardando la TV, eccetera, e guardandoti in giro ti senti un po' estraneo, perché ti trattano da estraneo, da inferiore un po', e avremmo bisogno di una mano.
Sono Stefania e insegno nella scuola da alcuni anni. Io ho vissuto il boom dell'arrivo di molti bambini stranieri nelle classi e mi sono fatta un'idea un po' su quello che è una sottile forma di razzismo che c'è, secondo me c'è, ed è quella che ed è il fatto che gli italiani, io parlo per italiani perché non conosco gli altri dei paesi stranieri, quindi che gli italiani hanno una supponenza culturale, cioè di essere superiori culturalmente agli stranieri che arrivano. E di questo me ne sono accorta non solo perché Perché vedo nella scuola, per esempio, molti genitori dicono: ah no, io non metto, quanti stranieri ci sono in quella classe? Non metto mio figlio in quella classe perché tanti stranieri rallentano il programma. Non è vero. Anzi, è una ricchezza in più. E oltretutto ci sono molti stranieri che battono gli italiani alla grande, perché i nostri sono bambini sono molto pigri, devo dirlo, no? E noi non ci accorgiamo, ma lo dico anche personalmente, perché c'è questo fatto che riteniamo culturalmente gli stranieri inferiori. Poi magari scopriamo che il nostro vicino di casa è laureato in ingegneria, straniero, è laureato in ingegneria. Oppure a me è capitato un bambino in prima elementare arrivato da una tribù Tuareg, il papà era il re della tribù. Quindi, secondo me, uno dei problemi di fondo, ma questo penso che riguardi più gli adulti che i ragazzi, perché poi i ragazzi, come si diceva prima, sentono in famiglia i commenti, eccetera, e quindi si fanno un'idea, che c'è proprio questa superiorità, presunta superiorità culturale che hanno gli italiani, per cui tutti gli altri, tutti gli stranieri, sono a priori inferiori. Poi non è vero, però è così secondo me.
Perché quando una persona fa qualcosa dobbiamo sempre colpevolizzarla e dirgli se è inferiore?
Allora, cioè, se è inferiore non lo so, nel senso, se uno fa qualcosa, dipende da cosa ha fatto questa persona. Se una persona ha fatto qualcosa di male, bisogna dirgli: hai fatto qualcosa di male, non bisogna dirgli sei inferiore.
Ma tipo se è stata un'altra persona, perché devi dargli la colpa? Se non lo sai.
Se è stata un'altra persona, invece dai direttamente la colpa a qualcun altro solo perché ti sembra che potrebbe essere stato lui, in quel senso? Una cosa del genere voleva dire, sì. Sì. Sì.
No, io ho capito. Per esempio, nella nostra classe c'è stato un problema di furti, perché non so, spariscono soldi, c'è questo problema. E allora tutti pensano subito al ragazzo albanese che c'è in classe nostra. E viene subito isolato un po', cioè verrà subito qualcuno a dirgli: dammi i soldi, tanto per, come per scherzare, ma comunque sul serio, quindi è brutto.
Comunque volevo dire qualcosa sulla diversità,
sì,
che obiettivamente parlando io non posso dire di non essere diversa da tutti, cioè si vede chiaramente, ma il problema è che questa diversità, se viene concepita come una cosa negativa, crea dei problemi. Secondo me, come aveva detto la maestra, se cercassimo di cogliere queste diversità e imparare da queste cose che comunque non sono simili alle nostre, per aiutarci l'uno con l'altro, potrebbe migliorare così, diciamo, in generale i rapporti che ci sono tra stranieri e, diciamo, queste.
Gli dico la parola uomo donna.
Volevo tipo fare un collegamento. Non tanto pertinente, ma collegare il classico col collegare il greco con il latino. Per esempio collegare. Siccome io studio sia greco che latino, no, c'ho la prof che l'ultimo compito ha detto di non essere che Fobio mai delle parole che faccio un esempio, claustrofobia, via e compagnia bella, claustrofobia e compagnia bella derivano entrambe dal latino, anzi sì, dal greco, claustros po più mai. Non è questo che voglio dire, però c'è un parallelo, no, e colpa un po' nostra che non ci rendiamo conto delle materie che studiamo. E secondo voi perché? Perché il nostro ministro Maroni lo so, però voglio arrivarci pian piano. Secondo me c'è un parallelo molto stretto. Perché il nostro ministro Maroni è contro il razzismo? Potete spiegarmelo?
Lo so. Sei contro?
No, cioè non è a favore
degli stranieri?
Degli stranieri!
Non saprei, nel senso.
Qui c'è un pericolo, no? Non tanto di scendere nel campo politico, perché siamo tutti ragazzi, qualcuno dell'Ottocento, ma altri più giovani che hanno il diritto di parlare di politica, eccetera. Però qui si va a rischio di fare il solito come dire, sgambetto al problema. Cioè, il problema è che tra ragazzi riuscire ad avere una propria posizione a prescindere da quello che è stato detto prima, essere colpa degli adulti, a prescindere. Questo secondo me vale per gli italiani. Volevo chiedere a Giulia, a te, il nome della
Vittoria,
che si dimostra molto molto intelligente, quindi può darci un grande aiuto. Cioè, la linea come salvaguardare anche voi, Vittoria, dalle vostre probabilmente anche pressioni familiari, se ci sono, non dico di te, ma forse tu sei in grado di capire questo, quello che sto dicendo. Cioè veramente, diciamo, noi facciamo il mea culpa perché abbiamo gli adulti italiani che ci mettono in quella condizione qui, però può darsi che anche voi, che sareste disponibili ad essere come tutti, perché siete come tutti e anche meglio, no? Però probabilmente avete delle pressioni presso le vostre famiglie. Io ho sentito tanti genitori che dicono: purtroppo mia figlia non tiene più linea con le nostre tradizioni. Questo per loro è un lutto. E io non so loro come vi trovate voi in mezzo a questo dibattito, no? Da una parte gli italiani che sono influenzati dai loro genitori per dire qua siete diversi, eccetera, eccetera. Voi influenzati dai vostri genitori che vi impediscono di essere... Ecco, avete colto questo? Tu hai colto, Vittorio, questo? Bella domanda, ecco, va bene, sentiamo la bellissima risposta adesso.
Posso parlare sempre per esperienza personale, che sono qua da tanto tempo, sin da quando ero piccola, quindi diciamo che sono stata influenzata sotto alcuni punti di vista nel modo di vivere occidentale, nel senso per integrarmi e per far parte del gruppo ho cercato anch'io di essere come di vestirmi, essere atteggiarmi come gli italiani, però sotto altri punti di vista i miei, soprattutto mio padre, che è molto, diciamo, conservatore, non accetta questi miei modi di fare, perché comunque per loro è importante la tradizione. Ma io sono una ragazza che è abbastanza indipendentista, si può dire, nel senso che cerco comunque di essere obbediente a tutto e di ascoltare i genitori, ma cerco anche di fare quello che io credo sia giusto. Se vedo che le pressioni dei miei genitori mi fanno avere un atteggiamento di diciamo di distacco e di allontanamento da coloro che io vorrei mi stessero vicini, nel senso, io voglio che nel lato degli italiani ci sia una vicinanza, però se io mi chiudo nella mia tradizione mi allontano da loro, quindi anche a rischio di essere disubbidiente nei confronti dei miei genitori cerco di fare quello che secondo me è giusto. Non so se sono stata chiara. Esatto, cioè io secondo me mi collego anche al fatto dell'ignoranza, perché cioè io ho frequentato la scuola, ho studiato un po' la storia, so un po' come sono i meccanismi. I miei, non per dire, non hanno studiato tanto, quindi c'entra anche l'ignoranza, perché se loro sapessero che comunque cercare di integrarsi, cercare di trovare un modo per andare incontro agli altri non è come si dice, non è commettere un peccato, un reato, secondo me capirebbero che il mio atteggiamento oppure il mio modo di fare non è tanto sbagliato come credono. Un esempio pratico è per esempio quando magari i miei compagni mi invitano alle feste, spesso e più delle volte sono costretta a stare a casa, perché no, se vai alle feste, se vai a ballare, se fai quello che fanno loro, stai facendo qualcosa di sbagliato. Però dico, non c'è niente di male ad andare fuori una volta ogni tanto a divertirsi, oppure a stare insieme con gli amici, perché aiuta ad essere più uniti e più vicini. Quindi quando mi vedo, diciamo, ostacolata in questi sensi, cerco di fargli capire che stanno sbagliando loro a fare così, perché chiudendosi loro dagli altri si comportano come quelli che noi crediamo siano gli altri, nel senso, loro credono, hanno questa mentalità del fatto che, soprattutto mio padre, che magari gli italiani siano ostili nei loro confronti, e questo fa sì che anche loro siano ostili nei loro, però comportandosi così non si risolve da nessuna parte, perché non c'è un punto di incontro. È quello che comunque cerco di far capire ai miei, che anche se io mi comporto così e vengo considerata come la pecora nera della famiglia,
credo che di essere, cioè non voglio essere modesta, però credo di essere un buon esempio anche per i miei fratelli più piccoli, perché allontanandosi dagli altri non si fa altro che creare delle barriere. Secondo me andare incontro a ciò che crediamo sia diverso ci aiuta ad essere migliori.
Sì, era proprio questo il punto a cui bisognava arrivare, nel senso che è proprio questo il fatto che la diversità è una ricchezza, cioè non va trattata come, non bisogna creare le barriere, e bisogna, deve essere uno sforzo dalla nostra parte ma anche da loro, ed è questa la difficoltà poi che hanno i ragazzi che sono nelle nostre scuole, magari che hanno questa volontà di integrarsi, di fare della ricchezza che hanno, della ricchezza che hanno ottenuto dai loro compagni, e di fare donare la loro, di creare di trovare dei punti in comune, di creare una, cioè nel senso, come si può dire, di creare un'unità. Però se da una, la difficoltà loro molte volte sta nel fatto che magari sono divisi tra quello che le loro famiglie vogliono e quello che loro sentono che dovrebbero fare. Quindi prima stavi per dire che magari tuo padre sente, se tu esci alle feste, senti che stai facendo magari forse qualcosa di sbagliato contro la tua tradizione, cioè che stai rifiutando la tua tradizione, mentre in realtà tu quello che stai facendo è, tu non rifiuti la tua tradizione, cioè tu te la senti vicina, però cerchi di arricchirla magari con altre esperienze, e cerchi di, integrandoti con gli altri, di portare quello che la tua tradizione ti ha dato, ti ha insegnato, ti ha donato, insomma. Ed è questo forse il punto più difficile da realizzare, perché è proprio nel cercare i punti in comune che dovrebbe stare il nostro rapporto con le persone di altre nazionalità. E io non so se posso farlo, però c'era una riflessione molto bella che Don Luciano aveva fatto a questo proposito nell'incontro che abbiamo tenuto l'ultima volta, proprio sulla diversità, sul fatto, è un paragone un po' azzardato anche questo, però mi piaceva, quindi sul rapporto tra italiano magari e ghanese o di qualunque, o una persona di un'altra nazionalità, e il rapporto che c'è tra un uomo e una donna, nel senso, gli uomini e donne sono persone, cioè sono persone e sono esseri molto diversi tra di loro per mentalità, per atteggiamenti, cioè comunque c'è una grande diversità tra l'uomo e la donna, però in un rapporto di coppia, cioè, è impossibile pensare che ognuno stia nella propria diversità senza mettersi in collegamento con l'altro. Cioè, è questo che bisognerebbe cercare di fare anche con le persone di altre nazionalità. Cioè, non chiudersi ognuno nella propria diversità, perché in quel modo non si può creare, cioè, tornando al paragone prima, nessun rapporto di coppia. Bisognerebbe cercare di trovare i punti dell'altro che possono arricchirci e quindi creare quella sintonia, quel rapporto, quel legame, quel rapporto, trovare proprio quei punti in comune, insomma. E questo succede, perché succede tra uomo e donna, non c'è ragione che non succeda tra persone che vengono da paesi diversi.
Ok. Anche per esempio, perché qui stranieri diversi magari si trovano benissimo insieme. La mia migliore amica viene dall'India e ci troviamo benissimo insieme, non c'è nessun problema, nessuno sente un altro inferiore eccetera, ci parliamo e ci troviamo bene insieme. Anche magari un'altra mia amica ragazza romena, ci troviamo benissimo, perché deve sorgere questo problema proprio con ragazzi italiani? Non ne vedo nessuna ragione. Magari ci troviamo bene perché ci siamo in una stessa situazione, siamo partiti da quello e poi abbiamo trovato anche altre cose in comune e via, però...
Forse non è anche perché, posso dirlo io credo, no? Tu sei in una scuola maschile, totalmente maschile, e ti trovi in una scuola, lei frequenta il Kennedy, quindi è una eroina qui...
tutti maschi, no? Di quelli anche tosti. Non è anche questo forse, se tu fossi un'altra scuola, ma qui voglio allargare il discorso non a te e basta, la scuola non porta nessun contributo negativo in quel caso in cui sei tu, tutti maschi, eccetera, non in quanto scuola, ma in quanto situazione in cui ti trovi. Però, dico, la scuola non fa nulla, nulla, nulla per dire, beh, insomma, le diversità sono un valore. Io potrei aggiungere, seguendo il discorso dell'Anna, che non fa nulla neanche per aiutare l'incontro uomo-donna la scuola, non fa proprio nulla. Allora vedete che forse qui si verifica un'occasione positiva, cioè di evidenziare quanto sia importante accostarsi alla diversità con un altro atteggiamento, ma tutte le diversità. Anche il laureato e l'operaio, anche il contadino che una volta era proprio massivamente diversificato da un cittadino o cose del genere, insomma, no? O un vecchio con un giovane, ancora peggio. Ecco, non lo so, vi trovate, non so, troppo allargati quando si fanno questi ragionamenti? O non vedete un denominatore comune che bisognerebbe essere affrontato, dovrebbe essere affrontato e soprattutto anche educato anche nella scuola, anche nei genitori, anche dei genitori in famiglia, insomma. Non so se potete allargare un po' una osservazione anche agli ambienti che dovrebbero o potrebbero aiutare o che non aiutano, non lo so.
Beh, dai, uno dei due.
Boh, vabbè, prima mi era venuto in mente, sempre parlando di educazione dell'ambiente, una cosa che mi è successa alle medie. Eravamo in cortile a fare la ricreazione e eravamo io e la mia migliore amica, che era che è albanese, e altre mie compagne di classe. E improvvisamente è venuto fuori un discorso sul lavoro, sul fatto che gli stranieri vengono in Italia e portano via il lavoro. E c'era una ragazzina, di quelle dolcissime, buonissime, che non dicono mai male niente di nessuno, che si era infervorata in questo discorso e continuava quasi ad accusare questa ragazzina di aver portato via il lavoro agli italiani. E allora io c'ero rimasta malissimo, soprattutto perché avevo visto la reazione di questa mia amica e avevo chiesto all'insegnante di parlarne in classe. E alla fine, involontariamente, ho sollevato un vespaio, perché un sacco di altre ragazze avevano appoggiato questa linea di pensiero e continuano a dire sì, perché assolutamente portano via il lavoro, vengono in Italia, pretendono di portare via il lavoro. E io c'ero rimasta veramente sconvolta, soprattutto perché l'insegnante continuava a non dire niente. E allora a un certo punto ho alzato la mano e ho detto, ma prof, scusi, lei non può dire niente. Mi sembra una cosa assurda. Poi avevamo tipo 5 ragazzi stranieri in classe, che mi sembrava veramente una mancanza di rispetto allucinante. E l'insegnante aveva detto, sì, ma Arianna, queste cose qua non sono quello che loro pensano veramente, sono i discorsi che loro sentono da casa. Quindi come faccio io, insegnante, a dire l'incontrario di quello che loro sentono a dire a casa dai propri genitori? Quindi secondo me non c'è proprio neanche la capacità, la voglia, la forza di fare certi discorsi. Anche se onestamente non mi sarebbe sembrato molto difficile cercare di intavolare una discussione un po' più obiettiva.
Io volevo dire un mio pensiero, una mia opinione per il futuro, guardando al passato però, e fare l'esempio degli Stati Uniti. Cioè, gli Stati Uniti sono state una terra di emigrazione fortissima, molto più che da noi. Cioè, la nostra emigrazione 6-7% non è niente in confronto a quello che sono stati gli Stati Uniti. Inizialmente, quando la grande ondata migratoria, soprattutto anche dall'Italia, ha investito gli Stati Uniti d'America, c'era molta diffidenza verso lo straniero, gli facevano fare i lavori più umili, meno retribuiti. Poi col tempo, gli Stati Uniti sono un paese particolare, gli americani hanno tantissimi difetti, però sono riusciti, questo lo dico senza voler offendere nessuno, però sono riusciti a creare una società che è molto multietnica. questo ha portato agli stranieri, che poi non erano più stranieri, perché poi avevano anche assunto la cittadinanza americana, a ricoprire posizioni importantissime. Il sindaco di New York era un italo-americano, il sindaco di Filadelfia, nel mondo dell'economia, nel mondo della finanza, gli stranieri di tutte le nazionalità sono arrivati a livelli altissimi. E quello che diceva Barack Obama è originario del Kenya, voglio dire, da noi questa cosa è ancora inconcepibile. Professoressa, non so, quella maestra dice gli italiani si sentono superiori, si sentono superiori perché ancora adesso il mondo dell'economia, il mondo della politica, il mondo che ha il potere è ancora in massima parte totalmente composto da italiani. Quando però questi ragazzi, questi bambini che sono numerosissimi, cresceranno, studieranno, molti di loro diventeranno italiani, entreranno in politica, vedremo che la società cambierà e ci avvieremo a una società multietnica come quella americana. Cioè non c'è niente da fare, soltanto che da noi è molto più difficile acquisire la cittadinanza rispetto ad altri paesi, gli Stati Uniti in primis. Comunque il futuro io la vedo così, è quello, non c'è niente da fare, anche perché io penso che ci siano delle differenze. Però le differenze esistono, ma la cosa che mi dà meno fastidio è la differenza proprio etnica, nel senso quello il colore della pelle è diverso, a me non me ne frega assolutamente niente. Me ne fregherebbe di più, mi importa di più quello non mangia carne di maiale, e allora lì devo stare attento perché nei ristoranti, tutte queste cose qua, ma proprio la differenza etnica, o sono normale io, ma non riesco a concepirla, basta.
A me sembra anche che le persone sono spesso molto chiuse e fissate sui pregiudizi. Magari dicono che tanti reati vengono compiuti dagli stranieri e poi pensano che tutti gli stranieri sono cattivi. Allora si rimane proprio fissati su un pregiudizio e non si va più nel dettaglio. E non si vuole neanche conoscere, sapere, aprirsi. A volte si rimane molto chiusi.
Situazioni, probabilmente gli stranieri non accolti diventano quello che diventano, insomma, come gli italiani che hanno fatto una bella figura in America con Al Capone e compagnia bella, insomma, no?
Cioè, vabbè, volevo
questo è un discorso che non ostacola per nulla quello che è venuto fuori qui. Rende più difficile per quelli che vogliono prendere pretesti, ma insomma che uno diventi cattivo e quindi tutti sono cattivi, sì, questo è un po' un passaggio stupido. Quello che a me preoccupa, non so se voi avete un'idea da chiarirmi, è che sia a Londra che a Parigi a fare le rivoluzioni nelle banlieue e nella periferia londinese sono stati figli di immigrati nati a Parigi o nati a Londra, e questi si sono rivoltati contro le loro città. Non so se avete seguito queste storie. Hanno spiegato dicendo li hanno ghettizzati, e probabilmente questo è una vera, perché se siete stati a Londra o a Parigi avete visto dove vivono questi, dove ci sono questi grandi agglomerati. Quindi non basta essere neanche di seconda generazione, essere nati in Italia, magari avere anche la cittadinanza, non basta se non c'è un'altra maniera di comportarsi e amalgamare la realtà, sia diciamo di immigrati di prima o seconda generazione, oppure e gli italiani stessi. Vi ho posto un problema troppo grande?
No, cioè penso che proviamo, nel senso, tornando, allora vediamo, perché c'erano vari discorsi qua.
Due ce ne sono, uno quello della delinquenza che è stato toccato dalla Giulia,
intanto
è stata lei però a tirarlo fuori.
Sì, no, ma che avevo un'altra riflessione da aggiungere, cioè tornando a quanto dicevo prima su razzismo e xenofobia. Secondo me, in fondo, cioè, la paura non è poi tanto ingiustificata, nel senso, è vero, cioè, queste persone si trovano in condizioni difficili e a volte l'unica via d'uscita che trovano magari è quella della delinquenza, e quindi a volte è vero che c'è una certa paura, magari proprio per questi dati statistici, però secondo me se si ammettesse questa paura, nel senso si dicesse paura, che la paura è una debolezza nostra, cioè mentre il razzismo potrebbe essere inteso noi superiori, loro inferiori, la paura è una debolezza nostra, quindi se si ammettesse questa paura, che sì, esiste, è vero, cioè magari anch'io, io non ho niente in contrario con la gente che cioè, magari che viene da altri paesi, straniera, però la paura a volte la posso anche sentire, perché mi sembra inevitabile, poi con tutte le notizie, tutti i telegiornali, mi sembra abbastanza inevitabile, però se si ammettesse, nel senso, si dicesse sì, è vero, però non è una cosa che va estesa a tutti, c'è un pregiudizio, sono tutti così, no, è una cosa che deriva dalle loro condizioni, è anche colpa nostra. Quindi, cioè, se si ammettesse, dicesse sì, è vero, ho paura, però non mi fermo alla paura, cerco di affrontarla, è una mia debolezza, quindi è qualcosa che devo fare, cioè devo cercare di affrontare io. E quindi quello che diceva lei, se si andasse oltre il pregiudizio, quindi dire sono tutti delinquenti, e se invece si cercasse di conoscere il caso di ciascuno, perché poi magari si verrebbe a sapere che dietro alla delinquenza c'è stata una condizione, cioè un viaggio difficilissimo, condizioni infernali, famiglie che non si sa cosa, e magari cioè, ci sono storie raccapriccianti di viaggi in camion, aggrappati dove si poteva, nascosti in... cioè, se si venisse a sapere magari anche la storia che ci sta dietro, poi cioè, si direbbe, sì, è un delinquente, però cioè, ha avuto una storia dietro che è quasi... cioè, sì, ognuno ha è un suo caso, ognuno ha... bisognerebbe andare a conoscere nel dettaglio, quasi. Quindi, sì.
Credo che la stragrande maggioranza del 60% dei carcerati siano irregolari.
Sì,
adesso
ma anche...
dovrei... sbaglio, no? Credo che una buona fetta siano irregolari, perché c'è da fare un distinguo, secondo me, tra immigrati regolari e immigrati invece irregolari. Sì, e qui va a fagiolo, diciamo, l'argomento che diceva la ragazza, no? Che bisognerebbe dietro a ogni singola situazione naturalmente andare a spulciare e capire e comprenderne naturalmente il fatto.
Ma dato che è però un'operazione impossibile, cioè almeno dire evitare il pregiudizio, questo è...
E credo che il pregiudizio è, io mi rifaccio sempre a quello che dicevo prima, che purtroppo siamo, è la società, noi genitori che facciamo la società.
Sì, sì.
E di conseguenza, se noi in famiglia siamo razzisti o xenofobi, logicamente trasmettiamo questo. Se in famiglia non lo siamo, no. Qua io vedo semplicemente negli anni che fino a 20 anni fa tonf si sparava naturalmente al meridionale, al terrone cosiddetto, no? Adesso è spostato il tiro, adesso si è spostato naturalmente verso naturalmente lo straniero, che può essere o l'albanese o il rumeno o quant'altro. Però credo che sia la base di tutto la non conoscenza e soprattutto l'ignoranza, quello che si diceva, nel non voler poi conoscere il diverso. Perché se noi ci basiamo a quello che è stato, scusate, passatemela, alla storia dell'Impero Romano, l'Impero Romano è diventato grande solamente perché ha utilizzato le differenze, e attraverso le differenze che si naturalmente crea in futuro, cioè integrazione, non soppressione, è solo mm-hmm. così che naturalmente si può creare una società decisamente migliore.
Poi, il secondo argomento. Allora, a me è venuta in mente, non so se c'entri proprio, l'abbiamo visto a scuola da poco, quindi ce l'ho fresco nella memoria, è un programma che è uscito su Rai 3, credo, su Che tempo che fa, e c'era un incontro con Roberto Saviano, che aveva accennato al fatto che nel meridione comunque c'è una grande presenza di africani, e diceva che questi africani hanno in questo momento conducono la lotta, che può essere alla mafia nel senso di condizioni di lavoro disumane, portano loro avanti questa lotta perché loro che hanno affrontato viaggi difficili per arrivare in Italia, che vengono da condizioni pessime, trovarsi qui e ad affrontare le stesse condizioni è una cosa che sinceramente non riescono a concepire, quindi loro lottano al posto di quel, cioè la lotta sociale viene da questi gruppi che dovrebbero essere i più emarginati, più poveri, più, e non viene invece dagli italiani, che forse è lo stesso discorso che succede a Parigi nelle banlieue o comunque a Londra, cioè queste lotte sociali che ormai, cioè magari gli abitanti stessi delle città parigini, londinesi, non hanno, cioè forse sono anche, si sono impigriti, si sono poggiati sulle loro basi, non hanno neanche più la forza magari di affrontare quelle lotte epiche che si, lotte sociali che si sentiva affrontare nel Novecento, così. Quindi magari loro non ne sentono neanche più l'importanza. Invece queste persone che hanno affrontato situazioni difficili a un certo punto decidono di ribellarsi in fondo. Quindi sono loro che adesso, cioè, può darsi che sia una cosa anche giustificata il fatto che siano loro adesso a svegliarsi un po', a portare avanti quelle lotte che magari se noi fossimo un po' meno assentati dovremmo portare avanti, insomma.
Posso dire una cosa?
Sì.
Del discorso di prima. Volevo dire che questa sensazione di xenofobia nella maggior parte dei casi non c'erano gli italiani, ma lo straniero. E gli italiani invece usano questa paura per regalarsi questa sensazione di superiorità. E la cosa più brutta è che questi individui si definiscono razzisti. Ma per il razzista esiste una gerarchia della razza e non c'entra la xenofobia che questi individui usano per una loro personale superiorità. E, infatti il vero razzista conosce il proprio nemico e questi italiani che usano la paura degli stranieri e si definiscono razzisti, non sono razzisti, perché appunto non vogliono conoscere niente dello straniero, appunto dal discorso di prima, non gli interessa, sta indifferenza nella cultura, nella religione dello straniero. E secondo me una o due generazioni passate hanno lasciato i posti, cioè noi, le loro ideologie. E ne prova anche il fatto, secondo me, che anche inconsciamente, però prima lui aveva detto: io vedo per il futuro l'Europa e mi sento europeo, e non abbia detto un termine più globale, perché comunque l'Europa non comprende tutto il mondo, quindi l'Africa, Stati Uniti e altre nazioni.
Non scusa Roby, ma non si parla di Africa, ma di più Afriche. Asia! L'Asia dove la mettiamo? E dove mettiamo? Diamo l'Australia, l'Oceania e le Americhe? Perché? E il Regno Unito. Quanti stranieri e immigrati ci sono?
E ora?
Volevo dire riguardo a quello che aveva detto la ragazza, che di questi stranieri che si riballano loro stessi alla malavita. Io sono stato 2 anni fa a Castel Volturno, in provincia di Caserta, dove il 50% della popolazione è di origine nigeriana. E Castel Volturno è la capitale della camorra. Tutti pensano a Napoli, in realtà Castel Volturno è Casal di Principe. Devo dire, noi eravamo presso un asilo a fare animazione. Io poi sono andato, ho cercato di insegnare italiano a 3 ragazze appena uscite da un clan che gestiva il traffico di prostitute. Loro erano scappate, erano state accolte dai padri comboniani di Castel Volturno. Devo dire, tralasciando poi tutto questo, però ho parlato con Benjamin, che lavorava presso la parrocchia, presso questo centro, con quel poco italiano che parlava, e mi ha detto: "Guarda, io sono nigeriano, a me di venire qua non è che proprio avevo tutta sta voglia di venire in Italia, è che, sai, la mia casa è stata abbattuta, la mia terra mi è stata espropriata perché quelli dell'ENI dovevano aprire un nuovo pozzo petrolifero nel delta del Niger". Quindi io in quel momento ho detto: "Ma come?" Ed è una realtà molto diffusa, cioè molti che vengono qua, molti, soprattutto molti africani, è perché noi europei e anche noi italiani, cioè lo stiamo distruggendo il continente africano. Questo io, come tutti noi, viviamo ancora di petrolio, quindi sarei un ipocrita a dire non dobbiamo usare il petrolio quando poi il gasolio, la benzina ce la metto. Però ecco, dobbiamo anche pensare che questa gente viene da noi, intraprende quei viaggi, i cosiddetti viaggi della morte, perché devono attraversare il Sahara per venire da noi. Perché? Perché vivono in condizioni pietose, soprattutto a causa nostra. Cioè non solo parlando del colonialismo vecchio, 800, che ha già stravolto il continente africano, ma il neocolonialismo di adesso. Il delta del Niger, dove vivono centinaia di milioni di persone, viene tristemente a galla questo problema quando qualche banda di delinquenti prende in ostaggio magari qualche ingegnere italiano, allora lì torna a galla il problema. Ma questi poi vengono da noi perché vivono in condizioni misere e noi abbiamo una responsabilità grandissima e nessuno sa niente.
Allora, con questa riflessione finale, che un po' alla fine, cioè con argomenti completamente diversi, si potrebbe anche ricollegare all'inizio, quello che avevano detto i bambini non vogliono venire qua, cioè non è una scelta che si fa perché appunto andiamo a rubare il lavoro agli italiani, no, ci sono sempre comunque le storie dietro che bisognerebbe conoscere. Comunque, con questa riflessione sì.
Cui 9 sono stranieri. Nella mia scuola c'è un'alta frequenza di bambini stranieri e ormai sono 3 cicli che io faccio in quella scuola, quindi le cose sono cambiate notevolmente. L'ultimo ciclo che sto facendo, io sono in quarta adesso, si è verificata questa cosa che secondo me mi ritrova molto in quello che hai detto tu, la seconda considerazione che hai fatto. Nel senso che gli stranieri sono una forza nell'unione, nel concetto di unire le persone. Nel senso che semplicemente io ho dato questo input, i genitori a Natale volevano fare la pizza che dovevamo mandare fuori tutti, no? E io, siccome ci sono genitori stranieri che non hanno lavoro, ho detto: "Fuori è troppo", ho detto, "cerchiamo di fare una cosa qui in classe". Quindi ho riunito tutti, io ho dato l'input, e loro, e quindi sono stati i promotori, sono stati i genitori albanesi soprattutto che si sono attivati per questo, e hanno cercato di unire. Come dicevi tu, gli italiani non hanno più questo input che è legato, permettimi di dire, rispetto alle mie competenze, a quello che so, a quello che io ho fatto delle riflessioni, non sono più unite a un concetto di speranza, no? Questi stranieri sono venuti qui perché hanno voglia di cambiare la loro situazione e quindi si propongono alla realtà, molte volte in modo conflittuale perché non sanno da che parte prendere, ma se gli italiani in qualche modo, io adesso, sanno indirizzarli su quale strada prendere, che è un concetto non di separazione ma di unione, si sanno muovere. Cioè, questo è quello che io, mi ha molto interessato tutto quello che avete detto, perché ho fatto anch'io tantissime riflessioni su questo, che chiaramente è un argomento molto forte. E questi sono tutti bambini nati qui, tutti i bambini che hanno 9 anni, che sono nati qui stranieri, ce ne sono 2 che vengono da poco. Però è questa la cosa forte, no? E il concetto fondamentale è avere in mente unire e non separare. Se l'italiano riesce a dare questo input nell'integrazione, questo input, andiamo avanti, ma se no diventa un po' difficile, perché comunque le persone arrivano con tutti i loro bagagli e noi comunque abbiamo il nostro bagaglio, che è la mafia, che non è da poco. Quindi ecco, questa è la testimonianza che ho voluto portare rispetto a quello che hai detto.
Ok, allora siamo arrivati alla conclusione, dovrebbero essere praticamente le 5, non so se sono già o sono le 5, quindi l'incontro si conclude qui. Non sarei in grado io in questo momento di raccogliere tutto quello che è stato detto, perché sono state dette tante cose diverse, quindi sì, insomma, spero che abbiate avuto degli spunti di riflessione, ecco. E il prossimo incontro è non me lo ricordo. Sì, ma non mi ricordo la data. Il 20 marzo, e il titolo è Fuori di casa, esperienza all'estero, sempre alle 3:30 qui. E sarà anche l'ultimo incontro, sì. E non so se là sul tavolo ci sono i fogli con... sì, ok. Quindi dovrebbe esserci anche una penna, che se volete scrivere il vostro indirizzo email, il nome e cognome, così vi arrivano le informazioni della Casa dello Studente sulle diverse iniziative della casa, ecco. Va bene. Ciao. Thank you.
tutti proprio.
No, no.